Radiogramma 5 che trasmette su 94 FM da Cadoneghe via Belzoni 9, telefono 049 700 700, va in onda come ogni giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, programma di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Le idee espresse sono state ampiamente illustrate nei seguenti libri che vengono stampati in proprio e forniti a richiesta. Il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e le tracce scritte appositamente per questa trasmissione. Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte in questa trasmissione, in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Nella trasmissione di oggi noi vogliamo parlare del discorso sulle istruzioni agli apostoli come è stato fatto nel Vangelo di Matteo. Perché come pagani politeisti a noi interessa parlare delle istruzioni agli apostoli fatti dai cristiani? Perché queste istruzioni agli apostoli sono state in realtà tutto quello che ha attraversato la storia dell'umanità, tutto quello che è stato imposto a bambini indifesi proprio attraverso l'ideologia cattolica. Bene, la trasmissione di oggi è la prima trasmissione che parleremo del Vangelo di Matteo e le istruzioni agli apostoli e il suo vero significato nella sua azione all'interno della società civile. Abbiamo continuato a mantenere la sigla di Radio Gamma con cui ci presentavamo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo a Radio Gamma, perché finché non cambieremo la sigla, finché non faremo un'altra situazione di presentazione della trasmissione, manteniamo quella sigla, anche se è abbastanza improprio mantenerla, però quella sigla ci appartiene, per 11 anni è stata ascoltata dai radioascoltatori di Magia, Stregoneria e Paganesimo. E noi riteniamo opportuno per il momento mantenere ancora quella sigla per mantenere la continuità nelle trasmissioni. Cosa significa parlare delle istruzioni agli apostoli di Gesù in Matteo? Significa andare a capire il significato delle istruzioni che Gesù dava agli apostoli affinché agissero nella società civile. E questo ci permette di capire qual è l'atteggiamento del monoteismo rispetto alla società civile. Diventa importante che noi salvaguardiamo la società civile in questo momento, proprio perché anche in questo momento, e soprattutto in questo momento, esiste da parte del cristianesimo, da parte del Vaticano, da parte delle gerarchie ecclesiastiche, un tentativo di attacco feroce, duro, nei confronti della Costituzione della Repubblica ed essenzialmente delle corti istituzionali, che gradatamente stanno portando la società italiana ad uscire dall'assolutismo cristiano e da quella monarchia assoluta clerico-fascista che ha per 20 anni, dal 22 fino al 1944, ha distrutto quella che è la società italiana. Il tentativo dei cattolici di ripristinare l'ideologia clerico-fascista è di una gravità talmente grossa nei confronti della Costituzione che vi ricordo che molte persone sono morte negli anni 70 proprio per impedire l'avvento dei colpi di Stato, l'avvento di tutte quelle devastazioni istituzionali che i cattolici all'interno della Democrazia Cristiana per ordine del Vaticano stavano mettendo in atto nei confronti della società civile. Noi, dal momento che oggi siamo delle persone religiose, dobbiamo riuscire a svelare qual è l'annientamento, qual è l'attentato, qual è la violenza con la quale i cattolici stanno mettendo in atto per attentare alla società civile. E noi lo possiamo fare come persone religiose, perché come persone religiose abbiamo la sensibilità che ci permette di comprendere il piccolo fiato di vento e il suo significato nella tempesta che si avvicina. Perché se noi come persone religiose non sappiamo individuare dal piccolo fiato di vento la tempesta, allora significa che come persone religiose non siamo in grado di svolgere il nostro ruolo all'interno della società civile. Proprio perché siamo delle persone religiose, dobbiamo riuscire a capire quali sono i movimenti religiosi che legano gli uomini al mondo e che possono liberare l'uomo nella vita o che lo possono rendere schiavo. Ebbene, l'analisi dei Vangeli di Matteo, del Vangelo di Matteo sulle istruzioni agli apostoli che viene data da Gesù, rappresenta tutta quella strategia operativa che dopo nei vari Vangeli, in Marco e in Luca, assume una valenza diversa, cioè vengono modificati in vari modi, no? Con cui i cattolici agiscono nella società civile. E come agirono allora nella società civile? Con gli stessi principi i cattolici stanno agendo nella società civile di oggi. Perché? Perché le strategie, cioè gli intenti che loro avevano allora, sono le stesse strategie, gli stessi intenti che devono mettere in atto adesso. In quanto il cristianesimo, vi ricordo che è una religione di verità, ve lo dice Ratzinger continuamente, parlando dell'assolutismo di Dio da calare nella società, dell'assolutismo a cui la società italiana si deve adeguare, violentando le proprie leggi, violentando la propria Costituzione, perché l'assolutismo del Dio padrone è meglio, secondo Ratzinger, di quel relativismo, cioè di quella capacità degli uomini di soggettivare la loro verità, di vedere il mondo, di leggere i significati delle condizioni del mondo, piuttosto che il suo assolutismo, cioè il relativismo degli uomini attraverso la loro soggettività, attraverso la loro capacità di leggere il mondo, è ciò che rende aberrazione agli occhi di Ratzinger, perché mette in discussione l'assolutismo del suo Dio e dei suoi Vangeli. Dice la Chiesa Cattolica, ribadendolo nel suo catechismo, per lei il Vecchio e il Nuovo Testamento sono voce di Dio, sono la verità che Dio ha messo in bocca ai suoi profeti, una verità intoccabile, una verità da accettare, una verità alla quale sottomettersi. E il primo versetto che questa sera commentiamo è il primo versetto, Matteo 10, 5, 8, delle istruzioni che Gesù dà agli apostoli nei confronti degli uomini. Il primo versetto, la prima istruzione di Gesù, il primo ordine, dice: non andate fra i gentili e non entrate nelle città dei samaritani. Andate piuttosto dalle pecore perdute della casa di Israele. Durante il viaggio predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite i malati, resuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete avuto, gratuitamente date. Matteo 10, 8. Gesù dice: predicate la fine del mondo. Mettete loro paura e affermate che voi siete i padroni che domineranno la terra dopo la fine del mondo. Voi dovete, dice Gesù, costringere le persone a pensarvi coloro che gestiscono il dopo morto e che io, padrone delle persone, ho dato a voi la delega per decidere cosa sarà di loro dopo essere morti. In pratica, Gesù ordina di terrorizzare le persone, mettere loro paura per sottometterle alle sue farneticazioni. Chi può essere coinvolto? Chi vive di paura e chi spera che la distruzione di questo presente li cancelli, gli affanni della vita. E sul discorso della paura, noi abbiamo un motivo ricorrente. Pensate un po' alla situazione che si è venuta a creare oggi, 18 ottobre 2007, dove un presidente degli Stati Uniti, Bush, dice alle persone: qui comando io, perché è affetto dalla paura di un Putin che dice: noi rivogliamo il programma nucleare, di una Cina che chiama l'ambasciatore statunitense per chiedergli conto dei suoi rapporti col Dalai Lama, di una Turchia che dice: noi ce ne sbattiamo dell'alleanza con gli Stati Uniti, ma vogliamo fermare le persone del PKK, dei curdi, di un'India che comincia a prendere la propria strada e le proprie determinazioni durante la sua esistenza, di un Brasile che se ne va un po' via per i fatti suoi, di un Venezuela che se ne va via per i fatti suoi, di un'Europa che è riuscita ad avere una moneta che in questo momento, oggi, una quotazione è arrivata a 1,43 qualcosa nei confronti del dollaro. Un dollaro che avrebbe dovuto stracciare la moneta europea, ma non è così. Ebbene, la paura è il motivo con cui i cristiani dominano le persone. In pratica, Gesù ordina di terrorizzare le persone. E in effetti, la strategia di Matteo esclude che tale predicazione venga fatta ai greci, ai romani o agli egiziani. Quei predicatori sarebbero stati ridicolizzati, dice Matteo. Predicate là, fra gli ebrei, che tanto sono convinti che arriverà il Messia, che arriverà la fine del mondo, che arriverà l'Apocalisse. Loro sono dei creduloni che vorrebbero essere i padroni del mondo, loro sono il popolo eletto. Da quando si sono inventati quel patto fra Dio e Abramo, il Dio creatore dell'universo che si abbassa ad andare ad Abramo, questi sono fuori di testa, sono dei poveracci. Ma soprattutto, dice Gesù, usate l'inganno, raccontate fandonie del tipo: noi resuscitiamo i morti, o del tipo: noi curiamo le malattie, oppure: noi scacciamo i demoni, noi mondiamo i lebbrosi. Così i creduloni accorreranno e saranno facile preda delle lusinghe, si metteranno in ginocchio e voi gestirete la loro vita. I creduloni fanno massa, e quando saranno convinti che da lì a poco ci sarà la fine del mondo, o che loro resusciteranno una volta morti se si mettono in ginocchio davanti a voi, altro che il paradiso delle vergini dei musulmani, saranno pronti a fare a pezzi chiunque tenterà di dissuaderli. La frase "andate piuttosto dalle pecore perdute della casa di Israele", Matteo 10,5, non indica solo da chi andare a predicare, ma implica un giudizio sulla situazione delle persone a cui si vuole predicare. Queste persone vengono indicate come pecore perdute della casa di Israele. Queste persone vengono indicate sia come bestiame che come impotenti nell'esercitare il proprio intento di governare la loro esistenza. Vengono indicate come prede, prede delle quali ogni predatore si può servire. Il termine pecora è usato nei Vangeli per indicare la condizione delle persone sottomesse al padrone, delle non persone che debbono obbedire ed essere condotte in quanto prive della loro volontà di percorrere un loro cammino e un loro sentire. Gesù è l'uomo, il figlio dell'uomo. I suoi apostoli sono indicati come cani da guardia che devono andare dalle non persone perdute a predicare la fine del mondo. Le non persone sono le pecore, le bestie, che costrette all'obbedienza possono fare la gloria di Gesù. Questa trasformazione delle persone in bestie, private della loro volontà, dei loro desideri, dei loro bisogni, delle loro specificità e diversità, è il fondamento ideologico dei Vangeli. Si tratta della premessa per la quale solo sottomettendosi alla volontà di Gesù, il figlio del Dio padrone, padrone lui stesso, queste bestie, queste non persone, possono andare da qualche parte. Questo fondamento ideologico, che si scontra con la realtà dei tempi della predicazione di Gesù, le persone non sono pecore, né sono perdute. Il pensiero greco era maggioritario in Israele, spesso in tutte le sue forme. A Gerusalemme predicavano i cinici, gli stoici, i pitagorici. C'erano numerosi templi greci. C'era il movimento ebraico dei farisei, i puri, che tentavano di conservare la tradizione, e decine di micromovimenti con altrettanti messia. E c'erano loro, gli zeloti, che dovevano condurre le persone perdute della casa di Israele alla conquista del mondo. Non esiste per Gesù una società civile. Donne e uomini che vivono, affrontano la vita, godono e combattono per la loro esistenza. Per lui esiste solo chi è sottomesso a lui e che fa i suoi interessi, e chi è altro da sé e che viene indicato come pecora, bestiame da costringere a entrare nel suo ovile con qualunque mezzo. Questo modo di rappresentare la vita è il fondamento ideologico dello stragismo cristiano. Dice nell'istruzione Gesù: guarite i malati, resuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete avuto, gratuitamente date. Qual è l'oggetto della predicazione? La fine del mondo non era vicina. Nessuno è morto, nessun morto è stato resuscitato. Nessuno è stato guarito dalla lebbra e nessun demone è stato scacciato, per il semplice fatto che nessun demone si è mai sognato di prendere possesso di un qualche corpo fisico. Se nella scrittura di Matteo scorgiamo la volontà di annientamento della società civile, nella credenza succube e acritica del cristiano, nella possibilità della resurrezione dei morti, delle guarigioni miracolose, salvo le cure mediche messe a punto negli ultimi secoli, o nella cacciata dei demoni, scorgiamo l'attività di plagio fatta dalla Chiesa Cattolica, la manipolazione mentale a cui la Chiesa Cattolica ha sottomesso le persone affinché credano che i morti possano risorgere, una specie di ritorno nell'utero, di ritorno nel grembo di madre natura, una speranza di chi ha saccheggiato la propria vita, di chi non ha saputo vivere con passione, con strategia, con desiderio la propria esistenza, e dopo averla sprecata pensa di avere un'altra occasione ancora, come la follia dei reincarnazionisti. Pensa che si possa scacciare i demoni. Certo, milioni di demoni abbiamo dentro di noi, ma tutti questi demoni siamo noi, sono un aspetto di noi, delle tensioni che ci attraversano, dei nostri bisogni di affrontare la vita, dei nostri desideri spesso frustrati dalle condizioni del mondo. E questi demoni si mangiano, mordono, si agitano dentro di noi, e noi vorremmo dare l'assalto al cielo, ma questi demoni in fondo non sono altro che la vita che si muove dentro di noi, che tenta di espandersi, di divenire. Non sono un oggetto diverso da noi, non è una coscienza, un'intelligenza diversa che si è impossessata di noi, è la nostra intelligenza che viene stimolata ad affrontare la vita. E come si fa a pensare che si possa guarire miracolosamente? Quando arrivarono i cristiani, distrussero la medicina per permettere al loro Dio di dispensare salute o malattia a seconda del proprio piacere. Non si capisce bene perché. Dal momento che molti guaritori finiscono in galera per truffa ed abuso della credulità popolare, la medesima legge non è applicata alle farneticazioni del pazzo di Nazareth, che la Chiesa Cattolica continua a rinnovare generazione dopo generazione per riaffermare il proprio potere sulle persone indifese nella società civile, e manda i disperati a Lourdes, e manda i disperati da quella Madonnina, e gli dice che pregare avranno la salute, e gli vende tutta una serie di menzogne dopo aver distrutto la loro capacità di riaffermare se stessi nella loro esistenza. E quell'aver distrutto la capacità di riaffermare se stessi nella loro esistenza spesso è il fondamento della malattia, perché quando si uccide la nostra capacità di dare l'assalto alla vita, di dare l'assalto al cielo, della conoscenza e della consapevolezza, si uccide anche il flusso delle tensioni che corrono dentro di noi, le tensioni vitali, lo scorrere del nostro sangue, delle nostre passioni, dei nostri desideri. È questo che in realtà rivitalizza il nostro corpo. Quando si uccide la capacità degli uomini di affrontare con passione la vita, ma li si vuole trasformare in bestiame di un gregge, ecco, in quel momento entra la malattia. E non è solo la malattia psicosomatica, è proprio la degenerazione fisica dell'individuo. I suoi adattamenti soggettivi, fisici, alla malattia della sottomissione e della speranza. La malattia psicologica, quella che Hillman chiamerebbe la malattia dell'anima, diventa malattia del corpo, diventa malattia dell'incapacità della persona di affrontare il futuro. Gli apostoli vengono mandati ad aggredire la società civile, seminando terrore ed angoscia nelle persone, atterrendole con la minaccia della fine del mondo, ma non portano nulla alla società civile. Il malato ha interesse a guarire, ma gli apostoli nulla aggiungono alla medicina, e loro non predicano l'avvento della fine del mondo ai malati, e non predicano la fine del mondo ai lebbrosi, e non predicano la fine del mondo agli indemoniati, non predicano la fine del mondo ai morti. Eppure tutte queste quattro categorie di persone potrebbero avere interesse per la loro predicazione. Per alcuni, liberarsi degli affanni del loro lato fisico sarebbe un grande sollievo. Ma allora perché gli apostoli predicano la fine del mondo alla società civile e nello stesso tempo rafforzano la loro predicazione con la malattia, la lebbra, la possessione diabolica e la speranza nella risurrezione dei morti? Per poter giocare sul sentimento di pietas delle persone e farle prigioniere personalmente ed emotivamente, giocando sui loro sentimenti, sulle loro aspettative e sui loro desideri. Gli apostoli vanno farneticando la fine del mondo fra persone che amano la vita, sono attenti al mondo e ai segnali che giungono dal mondo, ma non sono protette dall'inganno delle farneticazioni perentorie. Non dicono agli apostoli: siete dei truffatori, in fondo non vogliono il loro denaro. Le persone non sapevano che loro sono importanti, non il loro denaro, ma loro stessi erano l'oggetto della predazione degli apostoli di Gesù. Gesù non vuole il denaro delle persone. Il denaro lo si può sempre riguadagnare oppure ristampare, rifare. Gesù vuole le persone stesse. Vuole distruggere le persone sottomettendole col terrore di un dolore eterno. Vuole giocare sulle loro paure. E le paure che vengono imbrogliate sono le persone più sensibili, che non hanno i sentimenti protetti dalle aggressioni dei fanatici di Gesù. Imbrogliate gratuitamente le persone, dice Gesù. Perché a noi, dice Gesù, non interessano i soldi, ma la loro persona. Non vi ho portato via il denaro quando vi ho costretto a mettervi in ginocchio davanti a me, dice Gesù agli apostoli. E dunque dovete mirare ed entrare in possesso della persona stessa, non di cose diverse. Dovete mettere in ginocchio la persona, farla vostra, stuprare la sua vita, imponendo la morale di Gesù. Dice Gesù nelle sue istruzioni durante il viaggio: predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Matteo 10:7. Il messaggio di Gesù è il messaggio che nel XX secolo passò per essere il messaggio del nazismo. Gesù è il superuomo nazista. Il superuomo nazista che pretende che tutti gli esseri umani, che lui altezzosamente chiama pecore, devono mettersi in ginocchio davanti a lui. Lui non è Saturno che insegna l'agricoltura agli esseri umani. Non è Demetra che istruisce i misteri eleusini, tanto meno Ercole che si fa carico dei problemi della società in cui vive per le sue imprese e follie. Tantomeno è Apollo che insegna agli esseri umani l'arte medica. Gesù è il padrone davanti al quale tutti devono mettersi in ginocchio, riconoscerlo come padrone pena lo sterminio in questa esistenza con l'ordine di scannare i suoi nemici e la condanna eterna dopo che lui sarà venuto con grande potenza sulle nubi. Basta la citazione da Luca 12:8 per comprendere l'odio di Gesù per gli esseri umani. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo, il superuomo, lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato anche davanti agli angeli di Dio. Il superuomo nazista che pretende che tutti si mettano in ginocchio davanti a lui non ritiene di avere nessun dovere nei confronti degli esseri umani. Lui è il padrone. Il messaggio di Gesù. Non esistono altri messaggi. Ogni altro testo è un mezzo per costringere gli esseri umani a riconoscerlo come padrone. Ma non esiste un messaggio religioso di Gesù. Il testo del buon samaritano, un trucco, attraverso il quale costringere in ginocchio davanti a lui le società civili. Così il figlio del prodigo e tutti gli altri testi hanno la funzione di ingannare, umiliare, danneggiare gli uomini, trasformarli in disperati che supplicano il superuomo nazista di soccorrerli. Cosa ordina di predicare Gesù? Ordina di predicare che sta arrivando la fine del mondo. Lo ordina nelle vesti del padrone del nuovo ordine che deve sorgere dopo la fine del mondo. Vedremo più avanti nel proseguo dell'analisi come nello stesso testo Gesù dica: non finirete di città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Matteo 10:23. Quanti cristiani hanno reiterato la minaccia della fine del mondo per terrorizzare le persone e renderle sottomesse? La malattia e la disgrazia come castighi di Dio per i peccati, sia collettivi che individuali. Con la predicazione della minaccia della fine del mondo, gli apostoli hanno un solo compito: mondare. Infatti non curano i malati, ma ne allontanano i peccati che avrebbero causato la malattia. Non curano i lebbrosi, ma li mondano dei peccati che ha causato loro la lepra. Non curano gli epilettici, ma condannano il peccato che ha permesso al demonio di impossessarsi di loro. Resuscitano i morti? Dopo la fine del mondo. Si tratta del fondamento dell'ideologia cristiana che ha attraversato la storia fino al giorno d'oggi. Scrive Jean Delumeau nel Peccato e la paura. Agli inizi dell'Ottocento, Joseph de Maistre rimise in circolo una spiegazione del genere nella Soirée de Saint-Pétersbourg 1821. Osserva che Gesù risana i malati solo dopo aver loro rimesso i peccati e fa dire ad uno dei suoi portavoce: Dio non è autore del male morale, bensì del male che castiga, ossia del male fisico e del dolore, alla stessa stregua che un sovrano è autore dei supplizi che sono inflitti in forza delle sue leggi. Nel 1871 la Chiesa di Francia vide nella recente disfatta una punizione divina. Mondare, emendare, pagina 546 del Peccato e la paura di Jean Delumeau, edizione Il Mulino. Mondare, emendare, purgare, purificare, redimere. Questo hanno da offrire gli apostoli in cambio della distruzione della società civile. Eppure la malattia come manifestazione del peccato, i posseduti dal demonio, si muore e non si rinasce perché si è dei peccatori, sono gli elementi a fondamento di quell'oscurantismo sociale che impone sottomissione, contro cui lottarono sia gli illuministi che tutti i movimenti di uscita dall'orrore cristiano che vedono nella rivoluzione francese la nascita delle moderne democrazie, oscurantismo della ragione, i fantasmi che vanno sotto il nome di superstizione cristiana. Ebbene, questo è il significato della prima parte di Matteo 10:58, delle istruzioni di Gesù date agli apostoli. Questo è il significato per il quale persone, migliaia di persone, morirono e dannarono la loro vita, perché nella speranza della resurrezione, nella speranza di acquisire qualche merito, queste persone non fecero altro che perdere la loro vita, perché questo era ciò che Gesù e gli apostoli volevano: rubare la vita delle persone. Ebbene, a questo naturalmente esistono delle resistenze, ed esistono delle resistenze anche oggi, specialmente oggi. Dice Gustavo Zagrebeschi, in un articolo apparso sulla Repubblica del 17 ottobre 2007, lo Stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti che esso stesso non può garantire. Questo è il grande rischio che si è assunto per amore della libertà. Così il celebre dictum del costituzionalista Bockerdorf, assunto a manifesto ideologico di quanti sostengono l'incapacità delle democrazie liberali di sopravvivere a se stesse e la necessità della religione come loro presupposto, attira alla nostra attenzione l'uso del verbo potere. Presupposti che non può garantire. Sono possibili due comprensioni. Non può perché non ci riesce de facto e perché non gli è lecito de jure. Nel primo senso la proposizione è descrittiva, nel secondo normativa. La differenza è notevole anche rispetto alle conseguenze. L'accento cade innanzitutto sull'impossibilità de facto e da cui deriva un fosco vaticinio. Il focus sta negli aggettivi liberale e secolarizzato. Lì si troverebbe la ragione del deficit delle forze che tengono unito il mondo e creano vincolo sociale senza le quali lo Stato si troverebbe come appoggiato sul niente. Ecco un crescendo di interrogativi retorici. Di che cosa vive lo Stato e dove trova la forza che lo regge e gli garantisce omogeneità, dopo che la forza vincolante proveniente dalla religione non è e non può più essere essenziale per lui? È possibile fondare e conservare l'eticità in maniera tutta terrena secolare? Fondare lo Stato su una morale naturale? E se ciò non fosse possibile, lo Stato potrebbe vivere nella sola base della soddisfazione delle aspettative eudenomistiche dei suoi cittadini? L'accento alle aspettative eudenomistiche, cioè alle aspettative di bella vita, getta una luce particolare sul significato catastrofico di queste domande. Proprio uno Stato basato sulla libertà, che non possa confidare in forze vincolanti, interiori dei suoi membri, sarà indotto per garantire la propria legittimità ad accrescere illusoriamente le promesse di benessere, con ciò avvolgendosi da sé in una spirale mortale di aspettative d'ogni genere che, oltre un certo limite, non potrà più mantenere. Non sono affermazioni originali. In una forma o in un'altra le troviamo nella letteratura liberale anti-individualista e anti-ugualitarista dall'Ottocento a oggi. Ora però l'impotenza dello Stato basato sulla libertà come componente de facto è ricondotta anche all'impossibilità de jure. Questo Stato non può cercare di rinsaldare l'ethos di cui ha bisogno percorrendo la strada a ritroso verso la res publica cristiana. Non può farlo perché così rinnegherebbe se stesso. La libertà, la laicità, la tolleranza, l'uguaglianza, il pluralismo, tutti i principi dati per acquisiti. Dunque, l'impotenza di cui parliamo comprende entrambi i significati del non può, l'esistenziale e il normativo. Le premesse di cui abbiamo bisogno devono prendere corpo non a opera dello Stato, ma in seno alla società. Sono i cittadini, e tra questi ovviamente anche i cittadini cristiani, in nome della loro fede, a dover assumere l'habitus etico necessario alla sopravvivenza dello Stato, basato sulla libertà. Sono i cittadini a potere e dovere garantire gli impulsi e le forze di unificazione interiori di cui lo Stato ha bisogno. Non può, in entrambi i sensi, essere lo Stato, poiché nelle sue mani la religione diventerebbe instrumentum regni. La ricezione di queste posizioni attraverso una lettura semplificata del dictum sopra ricordato non è stata però prevalentemente questa. Parlerei perfino di strumentalizzazione, se in quelle non ci fosse un certo margine di ambiguità. La ricezione è avvenuta nel senso che lo Stato, basato sulla libertà in quanto Stato, non in quanto società, non può di fatto con le sue sole forze darsi i propri presupposti, ma che può sempre, in quanto Stato, legittimamente cercarli altrove, nel cristianesimo. Questa diversa interpretazione del non può è rappresentata in modo efficace dalle parole scritte dal cardinale Ratzinger in un saggio del 1984, dalla tesi che l'attuale Stato liberale e secolarizzato non è più societas perfecta e perciò vive di presupposti che esso stesso non può garantire. Deriverebbe che esso ha bisogno di forze dall'esterno che lo sostengano. Le uniche forze disponibili sarebbero quelle del cristianesimo, e con queste lo Stato potrebbe e dovrebbe stringere alleanza, un'alleanza per sovrappiù, che assume il colore di una certa sottomissione. Chi accetta che un altro getti le basi che garantiscono le sue esigenze, non deve accettare anche la dipendenza da questo altro? La Chiesa pone la sua candidatura in quanto afferma la propria rilevanza pubblica assoluta e rifiuta di farsi confinare nella dimensione privata delle coscienze. Lo stesso Ratzinger, però, mette in luce la difficoltà. Ci troviamo di fronte a un'aporia. Se la Chiesa rinuncia a questa pretesa, non è più per lo Stato quello di cui lo Stato ha bisogno. Se però lo Stato l'accetta, smette di essere pluralistico, e così sia lo Stato che la Chiesa perdono se stessi. Poiché tuttavia, nell'attuale situazione generale della cultura, il pericolo teocratico è scarso, così prosegue Ratzinger, la pretesa di riconoscimento pubblico della fede cattolica non può compromettere il pluralismo e la tolleranza religiosa dello Stato. Da qui, dal pluralismo e dalla tolleranza, non si potrebbe dedurre la piena neutralità dello Stato di fronte ai valori. Esso deve riconoscere che un patrimonio fondamentale di valori fondanti sulla tradizione cristiana è il presupposto della sua consistenza. Deve, in questo senso, semplicemente per così dire, riconoscere il proprio luogo storico, onde, conseguentemente, la richiesta di uno status differenziato a favore della religione cristiana cattolica e della Chiesa, richiesta che inizia inquadrando la questione dei simboli, ma si estende facilmente al sostegno delle scuole cattoliche, all'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, al finanziamento agevolato delle sue attività, per finire una sorta di diritto d'ultima parola sulle questioni legislative che hanno rilievo per l'identità cristiana dello Stato. Bonkendorf dice di prendere le distanze. A me sinceramente non pare. L'ordine pubblico di una situazione costituzionale pluralista, dice, non può appiattirsi sull'ethos di una sola religione. Tutte le religioni e confessioni devono essere incluse nel diritto di avere e proclamare in pubblico e in privato la propria fede. Ma aggiunge, questo non deve comportare la pretesa di un livellamento dell'impronta religiosa che assicura l'identità dello Stato. Livellamento è una parola che suona male e soprattutto può significare una cosa che nessuno richiede, un'azione di forza che mai una società libera sarebbe ammissibile. Se però sostituiamo livellamento con uguaglianza, ci si accorge che questo è per l'appunto ciò di cui abbiamo bisogno affinché l'ordine pubblico si apra al pluralismo. Nello Stato secolare fondato sulla libertà, tutte le fedi, tutte le religioni, tutte le credenze, anche non religiose o antireligiose, hanno lo stesso diritto di cittadinanza. Ed è questo che costituisce l'impronta di questo tipo di Stato. Rispetto a questa impronta è contraddittoria e pericolosa l'affermazione di Bockendorf, che ha fatto su di me molta e negativa impressione, che le minoranze religiose debbano vivere nella diaspora. Dire così significa negare l'esistenza di un comune e unico vincolo di cittadinanza e consentire status sociali, giuridici e politici differenti a favore dei membri della religione di maggioranza, secondo esperienze del passato di infelice memoria. Come si possa sostenere questo genere di posizioni e, al tempo stesso, non contraddire l'esigenza di assoluta neutralità dello Stato, esigenza che costituisce certamente il contenuto minimo necessario di qualsiasi concezione della laicità, e come in tal modo non si neghino i fondamenti dello Stato secolare basato sulla libertà, è per me, lo confesso, un mistero. Anche una seconda proposizione merita di essere indagata. Fino a che punto i popoli uniti in stati possono vivere sulla base della sola garanzia della libertà senza avere un legame unificante che proceda tale libertà? Qui l'attenzione cade su quel precedere. Se la garanzia precede la libertà, non può che essere un legame che viene da fuori, non dall'autonomia dei singoli, un legame in qualche modo indotto, se non imposto, per via di autorità. La Chiesa, ammesso che essa possegga la riserva delle risorse etiche, potrebbe allora legittimamente chiedere che le si assicurino i mezzi per farle valere vincolativamente. Questo ci dice quel precedere. A me pare di vedere in questa offerta di collaborazione qualcosa di oltraggioso nei confronti della religione di Gesù di Nazareth, perché mi sovviene di Giovanni Botero, il teorico settecentesco della ragion di Stato, dello Stato della Controriforma: tra tutte le leggi non ve n'è più favorevole a principi che la cristiana, perché questa sottomette loro non solamente i corpi e le facoltà dei sudditi dove conviene, ma gli animi ancora e le coscienze, e lega non solamente le mani, ma gli affetti ancora e i pensieri. Questa è la ragion di Stato, fratel mio, obbedir alla Chiesa Cattolica, scriveva un discepolo di Botero, Giulio Cesare Capaccio, nel 1634. Non risulta facilmente comprensibile come questa precedenza del legame unificante si accordi con l'altra affermazione di Bockendorf, questa sì pienamente conforme all'idea di Stato secolare basato sulla libertà, che la religione si dispiega nella società civile e nel suo ordinamento, e che da lì, dalla società, potrebbe influenzare lo Stato quale organizzazione vincolante dell'umana convivenza. Se così fosse, non ci sarebbe infatti nessun bisogno di postulare un legame unificante che preceda la libertà. Esso si formerebbe infatti precisamente nella libertà. E in questa precedenza che si annida la questione. Le fedi religiose non sono affatto un problema per la democrazia liberale. L'odierno Stato secolare basato sulla libertà, anzi, ne possono essere forza costitutiva nella misura nella quale i credenti si impegnino sulla base delle loro credenze nella sfera della società civile. Il problema non sono i credenti, ma è la Chiesa, quando chiede e ottiene alleanze con lo Stato per offrirgli garanzie. Simmetricamente il problema è anche lo Stato, quando offre alla Chiesa questa alleanza interessata. Noi in Italia conosciamo bene questo rapporto di reciproco sostegno e lo conosciamo nella forma più esplicita, quella del cattolicesimo, religione di Stato, esistente fino a subito prima della Costituzione repubblicana, dallo Statuto Albertino fino al fascismo. L'idea di un legame sostanziale, unificante, precedente la libertà, corrisponde a un'idea di democrazia protetta e a sovranità limitata. E infatti nelle discussioni odierne su problemi pubblici di pregnante contenuto etico, sui quali la Chiesa, come tale, chiede la parola, la loro dimensione costituzionale è totalmente trascurata e oltrepassata sulla disciplina delle relazioni familiari e dei legami interpersonali tra persone di sessi diversi o anche del medesimo sesso, sui limiti della ricerca e della sperimentazione scientifica in rapporto alla dignità dell'essere umano, sull'autodeterminazione delle persone sottoposte a trattamenti medici forzati, eccetera. La Costituzione e la giurisprudenza della Corte Costituzionale contengono indicazioni certo non trascurabili per chi pensa che i fondamenti etici della convivenza siano da ricercare nella libertà, invece essi sono ignorati da parte di chi ragiona precedendo l'esercizio della libertà che ha portato alla formulazione dei principi della Costituzione. Così come, più in generale, sono ignorati sia il principio di laicità, sia i suoi contenuti, quali determinanti dalla giurisprudenza costituzionale. Le divagazioni su nuove, sane, eccetera, laicità, che provengono numerose da ambienti ecclesiastici e si riversano nelle audizioni parlamentari tutte le volte in cui si discute di politica ecclesiastica, sembrano non conoscere o almeno non tenere in conto i vincoli costituzionali come il principio di equidistanza e il divieto per lo Stato di ricorrere a obbligazioni religiose per rafforzare le obbligazioni civili e al contrario il divieto per la Chiesa di ricorrere a mezzi statali per rafforzare i vincoli religiosi. La proposta del cristianesimo come legame unificante precedente contraddice precisamente questa separazione. Lo Stato secolare basato sulla libertà deve dunque, per così dire, reggersi e camminare con le energie spirituali che la società deve avere in sé, senza delegarle ad altri. E questo naturalmente è un problema che non può essere trascurato, ma è un problema sociale, non politico-statale. Si dirà, il legame tra la religione e la politica, e quindi lo Stato, è un problema profondo, tutt'altro che accidentale. Lo si vede all'opera dalla preistoria fino quasi ai nostri giorni. E anche oggi può apparire che lo Stato secolarizzato dell'Europa occidentale rispetto al resto del mondo sia soltanto una deviazione, un Sonderverge, secondo l'espressione di Jürgen Habermas, destinato in breve a rientrare. E perfino il più radicale movimento politico fondato sull'immanenza, la Rivoluzione francese, ha sentito l'esigenza di divinizzare il suo regime. Invece le società secolari odierne, basate sulla libertà, pensano di farne a meno per fondare i propri stati, ma la rinuncia a usare un dio per i propri fini politici non è forse precisamente la grande sfida che esse hanno accettato per amore della libertà? Ed è esattamente quello che noi interessa capire anche in questa discussione, anche in questo passaggio che abbiamo fatto per parlare delle istruzioni di Gesù agli apostoli, come è scritto nel Vangelo di Matteo. Non andate fra i gentili, non entrate nelle città dei samaritani, andate piuttosto dalle pecore perdute della casa di Israele. Durante il viaggio predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino, guarite i malati, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete avuto, gratuitamente date. In realtà non gratuitamente avete avuto, né gratuitamente date, ma il prezzo che viene pagato è l'uomo, è la rinuncia dell'uomo ad affrontare la sua vita, è la rinuncia dell'uomo alla propria società civile. Esattamente come nell'articolo di Zagrebelsky che vi ho appena letto, lo Stato e le religioni, quando la Chiesa detta legge, pubblicato il 17 ottobre 2007 sul giornale La Repubblica, sta dicendo: se lo Stato non ha la capacità di avere un'etica propria e una libertà che nascono da sole, ma deve andarle a prendere da gente come la Chiesa cattolica, che fa del nazismo, che fa dell'assolutismo, che fa della necessità di mettere in ginocchio le persone davanti a sé e intende usare lo Stato soltanto per mettere in ginocchio le persone davanti a sé, non fa altro che aderire a quella che è l'attività del Gesù di Nazareth, che è quella di distruggere le società civili per entrarne in possesso. Questa è dunque la prima trasmissione che viene fatta a proposito degli insegnamenti, delle istruzioni di Gesù di Nazareth agli apostoli. Vedremo come queste 14 istruzioni non sono altro che 14 operazioni militari il cui scopo è la distruzione delle società civili e la diffusione, inizialmente sarà la diffusione dei Vangeli, ma dopo diventerà il modo con cui i cristiani si approprieranno delle società civili. Bene, questo credo che per questa sera è tutto. Questa è la seconda trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo da Radio Pagana e questa è la prima trasmissione che riguarda le istruzioni agli apostoli da Gesù. Dunque, da queste istruzioni abbiamo capito che ciò che è in ballo, ciò che Gesù vuole in realtà, è impossessarsi delle persone. E tutta la strategia consisterà nel costringere le persone a credere che c'è la fine del mondo, a credere che loro possono guarire le malattie e non la scienza, non i medici di allora, che verranno perseguitati dai cristiani, verranno costretti a credere che esistono i demoni, verranno costretti ad aver paura affinché si mettano in ginocchio. Questa è l'istruzione di Gesù agli apostoli e quella di questa sera era in Matteo 10:5-8. La prossima trasmissione riguarderà la seconda parte. Non prendete né oro né argento né monete né le vostre cinture né bisaccia da viaggio né due tuniche né calzari né bastone perché l'operaio merita il suo nutrimento. Ma questo sarà l'oggetto della prossima trasmissione sull'istruzione agli apostoli. Grazie per aver ascoltato questa trasmissione e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo.